Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Davide Fersini e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Anzi, buon pomeriggio perché in questa settimana abbiamo inaugurato un nuovo corso di Voi Che Sapete, vero?
Esatto. Un corso che chiaramente continua nella sequenza di grandi appuntamenti, di grandi discussioni, grandi dibattiti che ci ha sempre accompagnato ormai da tanti anni. Voi Che Sapete, lo sapete, è una presenza fissa e ci piace continuare a dialogare su temi anche stuzzicanti come quello di oggi. Un tema che divide, questo Giovanni.
Sì, lo so.
Proprio
lo
qui
so
ci bene. Sono le tifoserie, possiamo dirlo, perché da una parte troviamo i francesi che non possono andare a teatro senza trovare questa cosa di cui stiamo per parlare.
Sì.
Gli inglesi proprio non si muovono da casa perché non capiscono di che cosa si parla, altrimenti invece gli italiani...
Parliamo dei tedeschi.
Ah beh, ci mancherebbe. E invece gli italiani sembra almeno anticamente sembrava potessero tranquillamente fare senza. Stiamo parlando della dizione. E allora Giovanni, quante sono le domande che possiamo farci?
Mamma mia, sono talmente tante, anche perché quando diciamo dizione diciamo anche tante altre cose, cioè il rapporto della lingua parlata con, chiamiamola così, la lingua cantata.
Sì.
Quindi ci si porta dietro espressioni tipiche della lingua di madre o di appartenenza.
Chiaro.
O del contesto culturale in cui la messa in scena viene proposta. E allora ci dobbiamo chiedere se queste preoccupazioni che hanno i francesi, i tedeschi e gli inglesi siano veramente indispensabili.
Certo.
Gli italiani possiamo farne a meno, insomma, lo chiediamo a due grandi esperti.
Davvero. Partiamo dalla signora Elisabeth Norberg Schulz, che torna al Voi Che Sapete ed è un grande piacere averla di nuovo con noi, grande soprano, grande didatta, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Buongiorno signora Norberg Schulz.
Buongiorno, che piacere di sentirvi.
Grazie di essere con noi e grazie anche al direttore della Vista Musica, che tra l'altro è un grande esperto del mondo del melodramma, Nicola Cattò. Buongiorno.
Troppo buono, buongiorno a tutti.
È chiaro che la questione della dizione, Giovanni, come tu hai ben detto, ci interessa come musicisti proprio nell'ambito del canto, dell'opera, ma non solo. Tu sei un esperto di musica medievale e anche voi ovviamente vi occupate di dizione.
Abbiamo grossi problemi.
Esattamente, e come. Allora, prima di tutto direi di dichiarare le fazioni, se sei d'accordo.
Esattamente, sì, andiamo.
Partiamo dalla signora Elisabeth Norberg Schulz. Lei con chi si schiera? Perché lei è una doppia nazionalità, tra l'altro.
Con chi deve capire, io mi schiero con chi deve capire la parola.
Quindi dalla parte del pubblico.
Con la buona dizione.
Sì.
È dalla parte del pubblico, che poi diciamo che in Italia forse si mette di più dentro il sentimento, ma non era quello che volevano i compositori, lo sappiamo, come Verdi cercava i suoi librettisti anche da musicisti per aggiungere appunto un significato di suono, di suono, che portava colore e sentimento a quello che lui voleva esprimere. Quindi la comprensione della parola, però abbinata e affine alla, ovviamente, alla frase musicale.
Nicola Cattò.
Quindi è un misto.
Nicola.
Io invece non avevo mai riflettuto all'idea che ci fossero davvero due partiti, due fazioni da sostenere, perché in realtà poi, dopo aver accolto la tua sfida, insomma, qualche giorno fa, ho fatto un po' una ricerca ripensando che alla fine la storia della musica, la storia dell'opera, insomma, soprattutto vedendola dal punto di vista italiano o comunque italocentrico, mm-hmm. è un continuo crollo del gusto e restaurazione dello stesso, come dire, si parte sempre a varie ondate da un'affermazione teorica che la parola è al primo posto e poi invece ci si accorge che nella pratica la situazione è opposta e quindi si tenta di fare una restaurazione. E questo succede a ondate, diciamo, da Monteverdi ai giorni nostri. E io non saprei da che parte schierarmi, ma come dice sempre saggiamente la signora Norberg Schulz, l'ideale è trovare un giusto mezzo.
Giovanni Conti.
Certamente, no, stavo pensando alle parole di Nicola, cioè di questo excursus anche culturale e di gusto forse anche, attraverso i secoli. E citava Monteverdi, periodo in cui l'attenzione alla parola era assolutamente quasi maniacale, Nicola. E poi si è arrivati al, diciamo così, dal 700 avanzato, tutto l'800 fino forse ai giorni nostri, dove forse si è badato un po' meno alla comprensione comprensione delle parole al di là della loro pronuncia, proprio l'idea della comprensione per cogliere gli aspetti vocali indipendentemente dalle parole, signora Norbert Schulz.
Sì, infatti questa era una caduta di gusto, nel senso che non si è cercato di siamo lì, non si è cercato di mantenere invece la grande importanza della parola. Allora, la dizione ha qualcosa di molto importante per l'ascoltatore. Quando il cantante articola bene, iperarticola, come sto facendo io adesso, la parola, crea quello che sono delle forme buccali, delle forme di cavità, delle forme all'interno della bocca e sulle labbra, che portano a un movimento che è diverso per ogni lettera che noi usiamo dell'alfabeto. Poi, messe insieme, le forme si ammorbidiscono, si sciolgono un po', per quello che c'è una caduta di gusto, perché la velocità della frase parlata porta a perdere dei fonemi. Mm. Però è molto importante per il pubblico che l'artista abbia una prosodia e anche un lessico molto molto chiaro, molto preciso, perché l'ascoltatore prima percepisce il suono e poi quando gli arriva il testo, se ci si riconosce come forma istintiva, lo capisce. Quindi se il cantante non iperarticola, non si trasmette questa forma all'ascoltatore, e allora l'ascoltatore sente una specie di melassa bella, questi bei suoni, però non gli arriva il messaggio, e questa è l'ipoarticolazione. E in teatro bisogna iperarticolare perché c'è una forte distanza fra il cantante, l'artista, il palcoscenico e il pubblico.
Signora Norbert Schulz, sentendola fare queste considerazioni, mi viene da chiederle, proprio a lei che è una didatta che noi stimiamo moltissimo, quali e quante responsabilità allora in questo senso dobbiamo attribuire proprio a un certo modo di insegnare, soprattutto il canto lirico?
Ma oggi io vedo molto, perché insegno molto in giro, ho appena fatto una grande masterclass con tutti i giapponesi, ovviamente la lingua italiana non è la loro, però io le ho fatto sentire dei fonemi italiani, poi gli ho chiesto a loro di iperarticolarli anche in giapponese, i fonemi loro, e fra di loro si capivano molto meglio anche quando loro iperarticolavano il giapponese, quindi in realtà è sempre una questione di lavorare di più, di essere sicuri che si deve dare di più. Invece le scuole oggi tendono a dire rilassa, 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 e va via l'articolazione, e da lì va via anche un significato della parola, perché noi abbiamo i segmenti all'interno di una frase, ce ne sono alcuni, come per esempio gli articoli. Se non escono fuori, il pubblico non ha il senso del detto. Quindi può avere il senso di una parola perché il nostro cervello anticipa, poi quando sente amami Alfredo, amami, il mi la capisce che sta arrivando, no? E se invece ci sono delle frasi con dentro un articolo, i miei figli, se io faccio mai figli. Quindi è molto importante l'articolo, l'iperarticolazione proprio di alcuni segmenti per dare più significato a quello che uno dice e far capire al pubblico dove va l'accento della frase, dove va il significato, dove vogliamo andare.
Passa la vita mia come una bianca vela.
Si può dire proprio tutto su Pavarotti, non che non si capiscano le parole, ecco, diciamo.
Questo è uno schiaffo.
Cioè, veramente... Allora, diciamo, avevamo cercato di dire un po' i partiti. Io, in teoria, sono del partito che non vado in teatro ad ascoltare la dizione. Cioè, se non c'è una dizione perfetta, ma il canto mi coinvolge ed è emozionante, va bene, posso transigere, non è un problema. Però devo dire che Pavarotti è la dimostrazione che si possono fare tutte le cose. Diciamo, ecco, come diceva Igor, Frankenstein Junior, si può fare, lo diciamo sempre, esatto. Nicola Cattò, è allora colpa dei compositori, in parte, però a questo punto, se vogliamo dare la colpa a qualcuno, se, come tu dici ciclicamente, nella storia della scrittura vocale si va verso una richiesta più edonistica, quindi più appunto sul vocalizzo, sull'ornamentazione e meno sulla dizione, e quindi di conseguenza i cantanti, se hanno di fronte un giardino di delizie, si deliziano. Cosa ne dici, Nicola?
Ma è chiaro che ci sono scritture vocali intensamente fioriti dove, come dire, l'uso della parola si risolve in magari una lunga vocale impegnata in un vocalizzo di 8, 10, 12, 13 battute, penso all'aria di Giunia, in Mozart, insomma. Ma in realtà, appunto, sono corsi e ricorsi storici, perché adesso, senza andare pensare a citare la Bibbia, la parola era presso Dio, la parola ero Dio, per cui in realtà tutte le grandi culture mondiali vedono un evento sonoro, ma un evento parlato alla base della creazione, già è qualcosa di interessante. Senza citare un trattato che sicuramente Giovanni conoscerà bene, come il Micrologus di Guido d'Arezzo, in cui si legge: sarà opportuno che l'effetto del canto vada a imitare il senso degli avvenimenti, ossia parola e musica devono andare insieme. Ma appunto, in realtà io non darei la colpa ai compositori, semmai all'uso dei teatri, perché pensiamo soprattutto alle grandi riforme settecentesche, la riforma glucchiana, insomma quella che nel 1769 viene esplicitata nella prefazione dell'Alceste, e il principale obiettivo è ridare un rilievo fonetico e semantico al testo. Sì. Poi certo, alcune cose della riforma glucchiana rimangono inapplicate anche da Gluck stesso, però in realtà l'idea di una degenerazione viene sempre notata dai compositori. Anche il bel canto, certo, ma non presuppone una marmellata sonora da parte dei cantanti, e soprattutto, allora, a questo punto io vorrei citare uno dei trattati di canto, perché diciamo fino al Settecento sono trattati in cui si parla sempre di parole e musica, ma non si parla raramente di dizione. In realtà poi con l'Ottocento, fine Settecento, esplode anche la moda, la mania dei trattati di canto. Quello forse più famoso è quello di Manuel García, che è famoso Don Giovanni, famoso Almaviva nel Barbiere di Siviglia, insomma un mito vocale dell'Ottocento, e scrive questa nel 1840, questa famosa École de Chant, che viene tradotta anche in Italia, pubblicata da Alberto Mazzucato, tradotta da Alberto Mazzucato, ed è divisa in due grandi metà. La prima è strettamente tecnica, diciamo. La seconda invece inizia proprio con questa frase che secondo me dice tutto. Ora noi stiamo per occuparci del canto propriamente detto, vale a dire della parola unita alla musica. Un cantante che non pronunci pone gli uditori in uno stato di sofferenza e distrugge per essi quasi tutto l'effetto della musica, costringendoli a continui sforzi onde afferrare il senso delle parole. E il trattato di García è un trattato fatto sotto l'egida del bel canto. Totalmente. Tutti gli esempi sono... di compositori che noi associamo al bel canto in senso storico, ecco, non in senso scottiano, ecco.
Certo.
Quindi, insomma, secondo me in realtà i compositori hanno ben poca colpa, semmai è il gusto degenerato di certo pubblico che vuole sentire solo la bella frase melodica, la bravura vocale, non gli interessa della parola e quindi a seguire non gli interessa nulla dell'aspetto drammaturgico e teatrale dell'opera, questo dalla Londra di Handel fino ai giorni nostri.
Ecco, questo sicuramente lo possiamo dire, Nicola, pensando a un, appunto, un repertorio belcantistico in genere, arrivando anche all'opera italiana fino ai primissimi anni del Novecento. Mi viene un po', come dire, mi vengono un po' i brividi, e non so se sono condivisibili, quando si pensa ad autori, a compositori, dove la parola, al di là della musica, gioca un ruolo ancora più fondamentale rispetto a un'opera verdiana, o senza nulla togliere, no, evidentemente. Sto pensando a Wagner. Signora Norbert Schulz, lei che cosa ne pensa quando pone questo problema, la dizione, e poi ci mette di fianco Wagner? A me veramente vengono i brividi.
Beh, Wagner però scriveva i suoi testi, quindi Wagner voleva farli capire.
Appunto.
E Wagner parla sempre che dovevano cantare i cantanti di scuola italiana, di tecnica italiana, intesi quanto cantanti che avevano un eloquio molto preciso, molto bravi all'articolazione. Wagner, come mi diceva la signora Schwarzkopf, con cui io ho studiato, fu un po' rovinato negli anni 30, 1930, quando incominciò la scuola dell'affondo, quindi più si affondava, più si facevano suoni scuri e grossi e meno usciva la dizione. Quindi noi non abbiamo oggi una, diciamo, esperienza di Wagner come si aveva della seconda metà dell'Ottocento, quando la Lilli Lehmann ci parla appunto che lei cantava da bellina Wagner, era una delle più amate da Wagner, perché usava il modo di cantare italiano, della dizione, della linea di canto sul fiato, ma contemporaneamente con queste parole precise, snocciolate, e appunto Wagner aveva poi testi estremamente importanti, sì. Quindi non avrebbe mai voluto che non fossero capiti e portati al pubblico come testi di filosofia di vita, di concetti estremamente moderni anche per l'epoca, l'analisi dell'uomo, come abbiamo sempre fatto noi, e lui era uno dei portatori, quindi era un modernizzatore in questo senso, passato dalle opere romantiche nostre, italiane, dove c'è più la storia di lui, lei e l'altro. E lui invece aveva tutto una, diciamo, un'impronta filosofica di vita molto profonda. Quindi Wagner l'hanno rovinato molto appunto nei primi del Novecento, quando hanno voluto creare questi vocioni grossi 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 che poi non camminano tanto e che non riescono più, come dicevo prima, ad avere una mobilità articolatoria, quindi il pubblico non si riconosce nel suono emesso, perché il cantante ha poca mobilità articolatoria, quindi non può trasmettere la parola, e allora diventano dei grandi volumi, quindi ti va a sentire dei grandi volumi. Però non era il Wagner che voleva esistere, il Wagner voleva altro, ben altro.
Facciamo un altro ascolto, e questa volta andiamo verso una collega della signora Norbert Schulz.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Davide, scegliendo questo ascolto, o non vuoi bene a noi o non vuoi bene all'interprete.
No, allora qui ho scelto questa canzone di Gounod che avete tutti capito è in francese, ovviamente, lo spero quantomeno. Au printemps. Questa era la gloriosa Joan Sutherland, accompagnata al pianoforte da suo marito Richard Bonynge, per un disco decca di canzoni appunto francesi, eccetera. Allora, il fatto che questi due, in particolare lei, che è stata un'eroina della rinascita del bel canto, abbia portato sostanzialmente in scena, dal punto di vista dell'addizione, sempre lo stesso personaggio, perché esattamente come canta questa canzone, cantava anche il repertorio italiano. Certo. Era molto difficile capirla, poi soprattutto nelle registrazioni live, ancora di più, diciamo. Eppure il pubblico se ne beava tranquillamente, e lei è stata un'eroina del bel canto e non si può dire il contrario. Quindi è una specie di guanto di sfida il mio aver scelto proprio questo.
Ma credo sia proprio l'esempio calzante di quello che diceva la signora Norbert.
Sì, esatto.
Esattamente questo, cioè c'è stata una caduta e qui ovviamente il pubblico ha cercato e ha colto dell'altro.
Sì, diciamo che lei era anche vocalmente talmente dotata che forse in quel periodo storico era una delle poche che poteva riportare in vita un certo tipo di personaggi. Chiedo l'opinione di Nicola su questo argomento.
È un tema interessantissimo. Joan Sutherland probabilmente è stata a livello sonoro, tecnico, purtroppo non ho mai avuto l'opportunità di sentire dal vivo, il più grande fenomeno vocale del Novecento. Non lo so, almeno io penso così, non è una certezza. Però soprattutto la Sutherland, diciamo dalla metà degli anni 60 in poi, per perseguire questo ideale assoluto di uguaglianza e perfezione del suono, di uguaglianza dei registri, che è un ideale tutto novecentesco e certo non ottocentesco, non quindi coevo alle opere che lei cantava, quindi un falso storico se vogliamo, si è inventata questo immascheramento totale del suono che ovviamente inficiava anche la dizione, una dizione che in realtà lei, pur non arrivando ai livelli di nitidezza appunto del Pavarotti che abbiamo sentito prima, avrebbe potuto coltivare in tutt'altra direzione. Tutti gli appassionati conoscono il Don Giovanni inciso con Giulini nel 59, nel 60 forse, dove è una Sutherland irriconoscibile perché unisce la mirabolanza vocale, che noi le riconosciamo, a un'incisività e una chiarezza della dizione davvero ammirevole, e che ha abbandonato in maniera a questo punto evidentemente consapevole, anche sotto la guida del marito che era uno studioso e un didatta, anzi perché non è morto, no, molto certo. Importante, ha scelto questa strada, una strada che ovviamente l'ha resa famosissima, ricchissima, è una delle protagoniste della bel canto Renaissance più ammirate. È un tema molto complesso, probabilmente non c'è una vera risposta, però come dire, la strada della Sutherland è stata perseguita coscientemente, quella di sacrificare la parola alla musica.
E il signor Norbert Schulz, Nicola Cantò è entrato nel suo campo, e allora io le chiederei un'analisi su questo argomento, però in senso più generale, cioè l'idea è quella che secondo quello che ha detto Nicola Cantò non si possano combinare, o meno questo è quello che faceva passare la Sutherland, non si possano combinare questi due elementi, soprattutto su una voce molto grande come era la sua. È possibile invece, le chiedo, si può fare?
Sì. Allora, la Sutherland 1 era australiana, quindi la dizione degli inglesi, specie anche degli australiani, è molto doppia, no? Quindi è una dizione non molto iperarticolata. Queste dizioni doppie sono considerate muscolatura che rimane un po' molle. Quindi lei avrebbe dovuto lavorare molto su iperarticolazione, cosa che non si faceva molto. Ritorno a dire, quando lavoravo con la Schwarzkopf mi diceva: ma noi nei nostri anni non era più così importante iperarticolare. Quindi lei lo sapeva e è stata una delle prime a riportare l'iperarticolazione nei Lieder, la Schwarzkopf, proprio esatto. È stata una delle dei personaggi più importanti insieme a Fischer-Dieskau all'epoca della iperarticolazione della parola. E lei dice non era più così importante, perché quello che era importante è la bravura, si era ritornati ai divi che dovevano appunto i soprani fare tanta coloratura, tanta velocità, e all'epoca facevano pure sulla Regina della Notte ancora di più variazioni sulla Regina della Notte, cadenze in mezzo a un'aria di Mozart molto più lunghe, quindi era una tradizione, quella dei primi del Novecento, da cui diciamo scaturisce anche un po' la Sutherland di queste dive, quello che abbiamo detto. Infatti lei è riuscita a costruirsi il personaggio da grandissima diva, dove ha fatto vedere più che altro la sua immensa bravura nella maestria dello strumento. Però noi la Sutherland la vedevamo in palcoscenico, poi io l'ho vista una volta quando ero ragazzina, quindi non posso parlare di tante esperienze, però quello che mi ha sempre fatto pensare è una grandissima atleta della vocalità, però la signora Sutherland in palcoscenico, nel senso è certo, lei, uno sì. Va a vedere lei, la signora Sutherland va a vedere.
Sì. In questo senso un po' anche di prassi esecutiva, perché così si faceva anche nel passato, certo. Diciamo nell'Ottocento e nel Settecento, un po' qualcuno andava a vedere i cantanti.
Certo.
Comunque, insomma, il tema è, come vedete, molto molto ampio e potremmo andare avanti a discuterne a lungo, però il nostro spazio si è quasi esaurito. Insomma, mi sembra di capire che tirando le somme si può fare, come abbiamo detto, si può articolare, si deve articolare forse ancora di più oggi, soprattutto in un momento storico in cui i veri melomani, quelli che vanno a teatro sapendo tutte le parole del libretto, non ci sono quasi più, e la gente che va vuole effettivamente capire il dramma, no? Credo che sia anche un po' questo, Nicola, il punto.
Però ci sono i sopratitoli oggi che comunque entrano, come dire, innervano la discussione con un altro indirizzo e trovano una specie di punto di mediazione fra i due estremi novecenteschi, che possono essere appunto un'iperarticolazione che è giustissima, ma che da alcuni può essere accusata di manierismo. La signora ha citato Fischer Dieskau, è stato accusato mille volte di manierismo, e dall'altra parte la marmellata sonora sublimata, che ne so, nel concerto per coloratura di Glier degli anni 40, dove appunto lì addirittura la voce è puro strumento perché non esiste un testo, o il vocalist di Rachmani, no?
Certo.
Sono appunto quasi provocazioni sonore, ma i sopratitoli rimettono tutto in discussione.
Certo, e quindi andiamo dalla parte degli inglesi, andiamo dalla parte dei tedeschi e con grande rammarico anche dalla parte dei francesi.
Aggiungiamo una piccola informazione, se si articola di più la voce cresce, esce fuori meglio un palcoscenico. Io oggi sento tante voci piccole perché non hanno una grande articolazione. E devo dire, con tutto rispetto, veramente ammirazione ancora per la signora Netrebko, che ha la sua età ormai, ha fatto una splendida Tosca a Roma, dove io sono andata a sentire, io ho capito tutte le parole e la voce riempiva il teatro. E quindi da lì, anche all'età di 55 anni, la voce passa, regge. Invece alcuni giovani, nei ruoli piccoli, si capiva che lì in palcoscenico avevano sicuramente un bel timbro, ma giù in teatro non arrivava né il testo né il volume.
Ecco. E quindi bisogna lavorare sull'addizione, elemento importantissimo come abbiamo visto in questa puntata di Voi che Sapete. Ringraziamo dunque la signora Elisabeth Norberg Schulz, grazie mille.
Grazie a voi, grazie.
E ci salutiamo con la sua voce, tra l'altro, nel Deutsches Requiem.
E grazie anche a Nicola Cattò.
Ah.
E risentiremo presto. Buona giornata a
presto.
A tutti.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.